Lode e ringraziamento sia al Signore per il privilegio di poter essere di nuovo qui ed ascoltare la Sua parola e lasciarci benedire nuovamente. Ogni volta che veniamo alla riunione siamo qui con un profondo desiderio nel nostro cuore di sperimentare nuovamente Dio, fare un'esperienza con Lui e ricevere ciò che Lui ha promesso. Perché il giorno in cui tornerà non vogliamo solo esserci seduti sotto la Sua parola, ma vogliamo essere pronti ad incontrarlo. E quando si pensa come sarà per coloro che sono rimasti indietro, che hanno corso, che hanno seguito il Signore per molti anni e poi non raggiungono la meta. È difficile da immaginare, eppure sarà così. La Sacra Scrittura dice: quelli che erano pronti entrarono e poi la porta fu chiusa. Cosa comporta questa essere disponibili? Quando siamo pronti ad incontrare il Signore? Queste sono domande che dobbiamo farci noi tutti. Sappiamo infatti che ci sono innumerevoli persone che sognano e cantano e predicano del rapimento e vanno per le proprie vie, portano i propri insegnamenti, non hanno nemmeno la giusta conoscenza di Dio e tantomeno sono pronti agli occhi di Dio. Ma tutto questo non ci riguarda questa mattina, questo riguarda altri. La domanda è: come stiamo noi oggi davanti a Dio? Possiamo incontrarlo? Abbiamo sentito molto chiaramente nell'annuncio che c'è bisogno di queste tre esperienze: vera giustificazione attraverso la fede biblica in Gesù Cristo, nostro Signore, operata dallo Spirito di Dio. Non è solo un credere perché altri credono, ma un'esperienza di fede molto personale. Un'esperienza con Dio che possiamo guardare indietro e possiamo dire: è lì che Dio mi ha incontrato, è lì che ho avuto il mio incontro con Dio. La mia esperienza che ha cambiato la mia vita, che ha influenzato la mia vita, completamente cambiata. E questo è solo la giustificazione. La seconda esperienza è stata chiaramente descritta e le Sacre Scritture ne parlano più che della prima e della terza. Questa è la santificazione. Della santificazione è detto: senza la quale nessuno vedrà il Signore. Non ci sono eccezioni. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. è una parola seria. Chissà cos'è la santificazione agli occhi di Dio. Non quello che noi pensiamo, ma quello che Dio chiede a me e a te. Giovanni 17:17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Che abbiamo un tale rispetto per Dio e per la sua parola e per tutto ciò che è scritto in essa. Ci sono abbastanza persone che prendono le ciliegie e lasciano la torta. Dobbiamo prendere sul serio ogni parola di Dio e lasciare che questa verità divina entri in noi. E a questo appartiene tutto, anche quello che è scritto in Giacomo 5. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. E smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Ecco il giudice alla porta. Anche questo fa parte di questo. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, perché il Signore è vicino. Abbiamo l'impressione di essere nelle verità rivelate e di essere santificate in esse, ma non è sufficiente. L'intera testimonianza delle sacre scritture, ogni parola di Dio, anche che dobbiamo tenere a freno la lingua, altrimenti inganniamo noi stessi e la nostra adorazione è vana. Ci sono tanti passi scritturali nella parola di Dio in cui dobbiamo essere santificati, dobbiamo essere giustificati e santificati davanti al Signore in ogni punto che Dio richiede da noi. Il vecchio uomo non sarà in grado di farlo, al contrario, diremo come dovrebbe avvenire, ma poi guardiamo al Signore e gli diciamo, Dio fedele, ci hai perdonato, ci hai dato nuova vita, hai perdonato i nostri peccati, siamo tuoi. Ora siamo a tua disposizione. Fai di noi ciò che vuoi. Abbiamo almeno questo desiderio profondo di piacere al Signore e di soddisfare tutte le sue richieste. Qui abbiamo tutti ascoltato e letto. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Riconoscenza è il presupposto per poter servire Dio con sincerità e con il cuore. Se cerchiamo solo difetti in noi stessi o negli altri, non potremo andare avanti. Dobbiamo essere riconoscenti, come è scritto in Ebrei 12, l'ultimo versetto. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito. la gratitudine è l'opposto del mormorare, della lamentela. E se guardiamo alla storia del popolo di Israele, come descritta in Prima Corinti 10 e in molti altri passi, dobbiamo dire che tutti mangiarono la manna, videro la colonna di fuoco, videro la gloria del Signore, bevvero dalla roccia spirituale, ma si sono lamentati, hanno mormorato, erano insoddisfatti e uno infettava l'altro finché Dio dovette finalmente dire: Mosè, distruggerò il popolo e ricomincerò con te, farò un nuovo inizio. Mosè si buttò sulla breccia, si presentò davanti a Dio e fra Dio e il popolo e gli disse: meglio cancella il mio nome dal tuo libro, ma lascia questo popolo. Mosè si pose tra Dio e il popolo. Vediamo la mente di Gesù in questo uomo. Avrebbe potuto dire: oh, che idea meravigliosa, sì, così mi libero da tutto questo problema. Allora c'è un nuovo inizio senza tutte queste vecchie cose. No, non è così per Dio, perché noi vediamo i nostri sbagli e le nostre mancanze allo stesso modo, quindi non ci soffermiamo sugli sbagli e le mancanze degli altri, perché non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Per questo guardiamo al Signore che ci ha promesso e ci darà un regno incrollabile. Il regno di Dio inizia dentro di noi, perché è dentro di noi, opera in noi, e solo quando il regno di Dio è dentro di noi saremo nel regno di Dio. È una verità che non dobbiamo trascurare o ignorare. Qui è scritto: ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito. Quindi, se vogliamo servire Dio in un modo che gli sia gradito, non con brontolii, non con lamentele, con opposizione, ma con un cuore grato per ciò che Dio ha fatto per noi. Capiamo noi questo? Vogliamo essere graditi a Dio e servirlo? Questa è la chiave. Essere riconoscenti che ci abbia perdonati e accolti nel suo regno, ci ha fatto grazia affinché possiamo essere sua proprietà. Ci sono altri passi della Bibbia che vogliamo esaminare, ma il punto centrale è che facciamo queste tre esperienze: giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo. E se tutti sono d'accordo con questo, dico semplicemente: dovremmo pregare fino a quando tutti avranno fatto queste esperienze con Dio. La cosa peggiore che ci possa capitare e di esserci seduti sotto il suono della parola di Dio e portare con noi la speranza di essere poi partecipi con il Signore e poi di essere lasciati indietro. Non voglio assumermi questa responsabilità perché con la predicazione, la predicazione non è un mestiere ma una vocazione. E Paolo scrive che dovremo rendere conto delle anime che ci sono state affidate. Con quale serietà dobbiamo ascoltare o dovremmo ascoltare la parola di Dio e prenderla a cuore, in modo da tremare, essere scossi nel nostro intimo e dire: Signore, dove sto io e come sto io spiritualmente davanti a te? Come già detto, giudicare i fallimenti, le mancanze degli altri, sia che si tratti di individui o che di movimenti spirituali, denominazione e così via, questo non ci aiuterà il giudicare. Abbiamo bisogno di una valutazione reale della nostra situazione spirituale e della nostra condizione spirituale e personale davanti al Signore. E se stiamo nella fede e siamo riconoscenti per ciò che Dio ci ha già dato, allora ci mostrerà la via della salvezza e ci indicherà la giusta direzione, perché così sta scritto: chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Ed è questo che vogliamo vedere: la piena salvezza, il pieno Vangelo, la piena restaurazione di tutto ciò che è andato perduto. In tutto quello che facciamo deve esserci di nuovo vita divina e potenza divina, perché davvero i tempi in cui viviamo sono gravi e non apparteniamo a coloro che fissano dei tempi per il ritorno del Signore, ma nemmeno tra coloro che dicono il mio Signore tarda a venire, ma vogliamo rimanere sobri e lucidi e aspettare il ritorno del nostro Signore. Ma come sposa preparata, decorata, vestita, e così che vogliamo aspettarlo, non come quelli che poi staranno davanti alla porta chiusa. Tutti andarono incontro al Signore, le cinque avvedute e le cinque stolte, tutte presero le loro lampade e misero in cammino verso lo sposo per incontrarlo. Cari, molti lo fanno ancora oggi fra coloro che hanno ascoltato l'ultimo messaggio. Eppure ci sono deviazioni a destra e a sinistra, litigi e altro, e l'unità viene distrutta. Il corpo è lacerato perché ognuno vuole in qualche modo fare le proprie cose, avere il proprio programma, e vuole farlo entrare nel programma di Dio. Tutto questo deve finire. Dobbiamo presentarci davanti a Dio, come fu detto nella casa di Cornelio, per scoprire cosa Dio ti ha detto di fare. Non quello che la gente ha da dire, non quello che pensa o intende, ma un discorso il parlare chiaro e vero di Dio, e in questa verità rivelata della parola vogliamo essere santificati e vogliamo anche essere riempiti di Spirito Santo, davvero come i nostri fratelli e sorelle all'inizio. Perché vedete, se stiamo aspettando che alla fine accadano le stesse cose che sono accadute all'inizio, allora la stessa potenza di Dio, lo stesso Spirito Santo, lo stesso equipaggiamento deve esserci dato alla fine, se vogliamo che accadano le stesse cose. Capiamo questo da soli, dalla propria forza, non potremmo parlare di queste cose, ma proprio come i nostri fratelli all'inizio non potevano farlo da soli, ma come ha detto il nostro Signore, aspettate a Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. La Chiesa che il Signore in questi ultimi giorni sta riunendo in un unico corpo, un organismo vivente, questa Chiesa deve essere riempita di vita divina, di potenza divina. E allora va a compimento, non voi siete, ma Cristo in noi, che si rivela, che non solo non è solo il parlare, ma anche operare, che potrà davvero rivelare il suo potere per salvare, il suo potere per guarire, il potere di liberare, sì, che potrà davvero rivelare la potenza del Vangelo nella sua interezza. Nel profeta Isaia capitolo 58 è scritto: grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Fermiamoci qui per qualche istante. Qui il Signore parla a un popolo che si comporta come se non avesse fatto nessun deviamento, come se nessuno avrebbe sbagliato, come se tutto fosse ancora in ordine. Dio viene interrogato sulle sue vie con questo desiderio che è scritto qui, di dichiara al mio popolo le sue trasgressioni. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Noi possiamo pensare, se qualcuno si presenta ogni giorno davanti a Dio e dicesse: Signore, qual è la tua via, qual è la tua volontà, eppure può accadere che Dio ci guardi e vede che quando gli chiediamo qual è la tua volontà, pensiamo di conoscerla già da tanto, e che gli chiediamo: Signore, qual è la via che devo andare, ma siamo già sicuri di camminare sulla giusta via. così che le nostre domande e il nostro rivolgerci a Dio siano a mezzo cuore e non nel modo in cui Dio vuole che sia. Anche noi che già seguiamo il Signore dobbiamo sempre chiederci di nuovo e con cuore sincero: oh Dio, sono sulla via che vuoi che io prenda. Noi, come tuo popolo, siamo già lì dove tu vuoi che siamo. Se pensiamo di aver già sperimentato tutto, di aver ricevuto tutto, e ci riunissimo solo pro forma per pregare e predicare, cosa dovrebbe pensare Dio di noi o cosa può fare con noi? No, vogliamo ammettere che alcune cose ci mancano ancora e non siamo così come Dio vuole. Inizia col riconoscimento per ciò che Dio ha fatto già, ma non si ferma lì, anzi la via del Signore deve esserci illuminata sempre più chiaramente e noi dobbiamo capire sempre meglio la sua volontà e il nostro collegamento, il nostro rapporto con il nostro Dio deve diventare sempre più intimo. A volte la nostra vita spirituale è così superficiale, non ci sono profondità spirituali, non c'è vita veramente divina, non rimangono tracce della benedizione divina. A cosa serve la nostra confessione se Dio non può riconoscerci? E qui sta il nostro fallimento e allo stesso tempo il nostro desiderio verso il Signore, che Lui ci porti al punto in cui possa glorificarsi sulla terra, cioè che si manifesti in te e in me, che possiamo pregare con cuore sincero. Signore, che sia manifestato che Tu sei Dio e noi siamo il Tuo popolo, che non solo lo confessiamo con la bocca, ma che possa essere rivelato che il Signore è il nostro Dio e che noi siamo il popolo del Suo pascolo, il gregge della sua mano, che lui guida, che lui benedice, che nutrisce, anzi che può usare. In questa scrittura ancora è scritto: prendono piacere ad accostarsi a Dio invece di riconoscere le nostre mancanze. Siamo presi dall'impazienza. E questo è il problema di oggi. Perché si continua a fissare nuovi tempi per il ritorno del Signore? Perché vogliono fare qualcosa? Perché diventano impazienti? Non possono aspettare l'ora di Dio. Cosa disse allora il Salvatore quando Maria venne e disse: non hanno più vino? Lui disse: donna, che c'è fra me e te? L'ora mia non è ancora venuta. Il Signore ha un programma fisso che nessuno può cambiare. E noi vogliamo essere inclusi in questo programma, ma questo non avviene fissando alcune cose, bensì stabilendoci nella grazia e nell'opera e nelle parole di Dio. Questo è ciò che conta. Il regno di Dio è un regno incrollabile e tutte le sue parole e promesse sono sì e amen. Le persone sono diventate impazienti nella nostra generazione. Non dimenticherò mai quando l'anno 77 era passato e i fratelli mi dissero: sì, il Signore è venuto. E sapete, io non ci credo comunque, perché posso solo credere ciò che è scritto nella Bibbia. Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Atti 1, versetto 11. Per me non c'è un altro Vangelo, solo quest'unico, il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, e chiunque abbia lo Spirito giusto rimarrà nel vero Vangelo, non devierà a destra o a sinistra, non causerà disordini. E non andrà sotto l'influenza di altri spiriti, e ciò è avvenuto più rapidamente di quanto alcuni si aspettavano. E vi dico la verità, questa parola di Dio è uscita dallo Spirito di Dio. Chi si allontana, esce fuori da questa parola, si trova sotto l'influenza di altri spiriti. Solo lo Spirito di Dio ci mantiene nella verità della parola, e poi la verità ci rende liberi, perché lo Spirito conduce alla verità. Non diventare impazienti, ma come scrive Giacomo: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Infatti avete bisogno di costanza, ma allora non dormire e non ci giriamo da un lato e dall'altro, ma vogliamo essere vigilanti e dire: Signore, fino a che punto sei potuto andare avanti con noi? Cosa vuoi fare ora con la tua Chiesa? Ma dobbiamo entrare in questo in questa fase spirituale, diventare un cuore solo, un'anima sola. Tutto ciò che è contro l'uno o l'altro deve cessare. Dobbiamo unirci con Dio e l'uno essere per l'altro, in modo che lo Spirito di Dio possa effettivamente riempirci e Dio possa usarci. La nostra forza con Dio risiederà in questa unanimità divina e spirituale. E che cosa intendete? Quando siamo così unanimi, ma veramente unanimi agli occhi di Dio, non solo perché lo chiamiamo unanime, ma l'unanimità divina, un'armonia divina, un'istruzione divina, una guida nelle sacre scritture, in tutti i misteri della parola, e poi un cuore solo, un'anima sola, giungono all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Cosa pensate quando noi in questa unanimità nella volontà di Dio alziamo la nostra voce e preghiamo? Il luogo dove siamo riuniti deve essere scosso e la potenza di Dio deve essere rivelata fra il popolo di Dio, perché è così che Dio ha sempre testimoniato. E non c'è nessuno che legga le sacre scritture e si renda conto di ciò che Dio ha fatto nella Chiesa primitiva, che non senta un desiderio, un grido nell'anima, il grido dell'anima: oh Dio, fai presto la stessa cosa che hai fatto allora. Quindi, da un lato, la gratitudine per ciò che Dio ha fatto, per entrare nel riposo di Dio, ma non nel sonno spirituale, bensì nel riposo di Dio, riposando dalle nostre opere ed entrando nell'opera di Dio che è stata fatta in Cristo Gesù nostro Signore. E allora ci rendiamo conto che noi stessi siamo opera di Dio, creati per il suo onore e la sua gloria. Qui si va oltre e si parla del digiuno, perché dicono essi: quando abbiamo digiunato non ci hai visti, quando ci siamo umiliati non lo hai notato. Certo, alcune cose vengono fatte e pensiamo che Dio ci dedicherà tutta la sua attenzione, ma non sembra che l'abbia fatto. Ed ecco la domanda: perché facciamo questo, perché facciamo quello e perché non lo vede? E poi prosegue. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari e esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussione, e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. Anche il digiuno e la preghiera devono essere corretti davanti a Dio. Se qualcuno digiuna per farsi grande in modo da poter sbattere di nuovo con il pugno, allora possiamo risparmiarci questo, cari, perché sono state scritte tutte queste parole. Dio vuole fare di noi delle persone, se digiunano, che digiunano in modo giusto, se pregano, che pregano in modo giusto, se predicano, che predicano in modo giusto, che tutto sia conforme a come vuole Dio, secondo la sua preziosa e santa parola. Questo è l'obiettivo finale dell'annunzio: essere portati in completo accordo con Dio. Non possiamo quasi aspettare che venga l'ora che il Signore si possa manifestare. Ieri pomeriggio abbiamo parlato con questo gruppo di giovani di 20 persone e abbiamo visto che c'è una fame, ma la gente non ha orientamento. Vengono messe insieme cose che non devono stare insieme e cose che vengono fatte a pezzi che appartengono insieme. Il Signore ci ha aiutato finora, e voglio sottolineare questo: Lui ci ha fatto grazia, per grazia ci ha dato una visione, una panoramica del suo consiglio di salvezza in un modo che non è mai c'è stato in questa forma completa mai prima. Ma tutto questo deve avere uno scopo e avrà uno scopo, cioè che il Signore alla fine ci fa arrivare dove vuole che noi siamo, in completo accordo con Lui e con la sua parola. Nessuno fa più niente per essere visto o essere ascoltato. Ognuno rinneghi se stesso e dica: Signore, non sono nemmeno degno della tua considerazione. avete mai detto prima. L'ho detto abbastanza spesso, se voi tutti sapeste quello che ho già detto al Signore, non so se riuscireste a capirlo. Chi può guardare a se stesso con compiacimento? Non è forse questo che dice il profeta nell'Antico Testamento? La nostra giustizia è come un abito sporco. Cosa può sussistere davanti a Dio? Siamo nati nel peccato, il vecchio Adamo si aggrappa ancora a noi se non siamo attenti e vigilanti. E come abbiamo detto prima, ciò che siamo lo siamo per grazia e quindi lodiamo la grazia di Dio. Qui ancora è scritto, e forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia. Non lo dimenticherò mai, non voglio nemmeno nominare il movimento, questa chiesa, ma ognuna il suo sacchetto di lino e ognuna la sua saliera con la cenere. È un movimento pentecostale, hanno profeti e tutto il resto. E quando arriva il momento, se non l'avessi visto di persona e non avessi partecipato alla riunione, non potrei, stenterei a crederlo. Nessuno può entrare nella sala con le proprie scarpe, tutti devono lasciare le scarpe fuori e per ognuno c'è questo sacchetto di lino e di cenere nella saliera, sono pronti per tutti e poi si va così avanti e non si può credere. E non lo dico questo per divertimento, ma con un profondo dolore nella mia anima, che le persone pensino di poter venire davanti a Dio e pensare che ora stiamo facendo, ci stiamo pentendo in sacco e cenere, trovano i passi biblici necessari, perché c'era il profeta che lì faceva pentimento in sacco e cenere, pensano di dover fare la stessa cosa. Qui il profeta dice, naturalmente non hanno visto questo passaggio biblico, qui il profeta dice, è forse il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, curvate la testa come un giunco, straiarsi sul sacco e sulla cenere. Dunque questo è ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore. No, perché no? Questo dimostrerebbe lo sconforto. L'umiltà non è quando la nostra testa pende verso il basso o mentre mettiamo i piedi in un sacco. L'umiltà è nel cuore. Dio vuole che abbiamo questa umiltà divina. Eppure il nostro Signore parla nel discorso del monte. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e laviti la faccia. Alleluia, sia lodato Dio. Questo testimonia che crediamo ciò che preghiamo e confidiamo in Dio che Lui ce lo darà. Da un lato un cuore inchinato, e se non fosse stato detto qui, avessimo trovato la risposta di Dio pregando in sacco e nel sacco e nella cena. Tutti vorremmo ancora farlo, ma questo non è il modo in cui Dio vuole che facciamo. La via di Dio con noi, la via della fede e dell'obbedienza, che ci permette di essere in accordo con Lui e con le sue parole in ogni cosa. E dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. E dunque questo ciò che chiami digiuno, cerchiamo di giorno gradito al Signore. No, Dio vuole fare di noi persone umili di cuore che sanno di dipendere dalla grazia di Dio e che ogni dono buono e perfetto viene da Dio. Ma tutto questo avviene attraverso l'obbedienza della fede. Se noi non siamo sulla via di Dio, possiamo digiunare e pregare, inchinare il capo e stare e metterci il sacco alla cena, ma non servirà a nulla. E ora viene quello che ciò è veramente il digiuno agli occhi di Dio. Dal versetto 6, il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco. Confrontate questa scrittura con Isaia 61. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo è il ministero che deve essere portato avanti nella Chiesa. Persone che sono legate, che non possono aiutarsi da sole, non hanno bisogno di essere giudicate, hanno bisogno di una parola di potente da parte di Dio, in cui la potenza di Dio si rivela e le catene vengono spezzate. Sapete che quando Pietro o era in prigione, o era Paolo, comunque sia, lì in ceppi con le gambe o i piedi, all'improvviso successe qualcosa e furono liberati e gli fu permesso di uscire. Deve arrivare, venire qualcosa di divino, qualcosa che sia più forte di ciò che ci lega, di ciò che ci ostacola, di ciò che ci tiene in pugno. E se sono potenze del nemico, allora, l'abbiamo detto abbastanza spesso, ci sono due potenze, ma una sola è onnipotente, e noi questo lo crediamo con tutto il cuore, con tutta l'anima. C'è un solo onnipotente, e Satana e tutto il suo esercito devono inchinarsi e sottomettersi e rendersi conto che è stato sconfitto, che ha perso il suo diritto sui figli di Dio, e che il Signore ci ha comprato e che gli apparteniamo e siamo sua proprietà. Immaginate se dovesse comprare qualcosa e il proprietario di prima volesse far valere i propri diritti e intervenire qua e là e così via. Non sarebbe una bella cosa. Ci sarebbe un tira e molla. No, nel momento in cui Dio ci ha comprato in Cristo e ha pagato il prezzo più caro e il sangue è stato versato, Satana ha perso la sua pretesa su di noi, il suo diritto su di noi. E questo dobbiamo poterlo dire in fede, perché crediamo con il cuore e confessiamo ciò che crediamo con la bocca, quello che crediamo. Se crediamo con il cuore e non confessiamo con la nostra bocca, la fede non è efficace. perché la nostra personale testimonianza di fede è quella di cui è scritto, ma essi hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. La parola del nostro Dio deve diventare la nostra testimonianza. Se andiamo con cautela col nemico e crediamo le cose solo nel nostro cuore e non le diciamo con la nostra bocca, non avverrà nulla. Una persona che ha bisogno, vuole sperimentare la grazia di Dio, deve aprire la sua bocca e parlare con Dio. Una persona legata può credere in cuor suo per 100 anni. Il Signore mi libererà. Ci vorranno 100 anni prima che accada, anche se crediamo che accadrà. Ma nel momento in cui diciamo ciò che crediamo nel nostro cuore in questa fede, diciamo: Signore, Tu mi hai redento, sono libero. Sia lodato il Tuo nome. Satana ha perso il suo diritto su di me. Io Ti appartengo a Te, Signore mio Dio, perché mi hai comprato. Allora vedrete, non è più una domanda. La vittoria di Dio sarà semplicemente rivelata e noi ci meraviglieremo e penseremo: è stato veramente semplice. Perciò non ci affanniamo oltre. So quanto sia difficile una tale battaglia, soprattutto quando si allunga, e quanto possa essere grande la disperazione, l'angoscia interiore. Vogliamo leggere ancora: il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Perché il nostro Signore ha detto: vi do autorità, allora a Pietro, e sapete, non solo a lui, ma a tutti i discepoli che erano lì dopo la sua resurrezione, ha detto nel Vangelo di Giovanni: come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E lì c'è la parola che viene fraintesa da molti: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. E a questo non c'è bisogno di alcuna formalità, è sufficiente proclamare l'opera di redenzione di Gesù Cristo, e poi si può dire con fiducia alle persone: a chiunque creda sono perdonati i peccati, chiunque crede può tornare libero. Qui è scritto che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Caro fratello, cara sorella, forse sei legato e non hai nemmeno le mani liberi per liberarti da te stesso. E la maggior parte delle volte è così. Allora siamo qui come chiese, vogliamo pregare gli uni per gli altri. Se c'è qualcuno che dice semplicemente: non posso slegarmi da solo perché sono legato, caro cuore, grida dal profondo della tua anima: è il tuo Dio che è vicino a noi tutti, compirà l'opera in te e tu ti stupirai del modo in cui accade. E ancora è scritto: allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Anche questa è una parola meravigliosa. Allora la tua luce spunterà come l'aurora. Cosa dice il profeta Isaia, capitolo 60, versetto 1? Cosa è scritto? Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta. Che tipo di luce è, poiché la tua luce è giunta? Giovanni 1 lo descrive molto chiaramente. La luce splende nelle tenebre. Gesù Cristo, la luce del mondo. Ma da questo dobbiamo essere illuminati. Il Signore ne parla nella predica sul monte. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Vediamo come il Signore ci abbia inclusi come suo popolo nel suo lavoro, in modo che non siamo estranei, ma partecipanti e persone che Egli può utilizzare in ciò che vuole fare. Qui è scritto ancora: allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed Egli dirà: eccomi. Oh caro cuore, che tutti noi potessimo sperimentare questo nei fatti e nella verità, che possiamo semplicemente camminare sulla via di Dio attraverso la guida dello Spirito Santo, in modo tale che il compiacimento di Dio possa essere su di noi e possiamo essere sicuri che Lui ci ascolta, come è scritto qui. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Non aspettiamo noi tutti questa, non aspettiamo una risposta da Dio. Noi tutti stiamo aspettando. Qui ci è mostrata la via. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed Egli dirà: eccomi. E adesso viene detta la condizione: se tu togli di mezzo a te il gioco, il dito accusatore e il parlare con menzogna. Quanti pensano di poter puntare il dito contro gli altri? Allora se è così, tutte le preghiere sono inutili, non servono a nulla. Sì, allora si compie quello che il nostro Signore in Marco 7:7 ha detto: invano mi rendono il loro culto. Poi questa parola terribile che è scritta: invano cantavano, invano hanno pregato, invano. Invano sono andati alle riunioni, invano, e ciò che viene alla fine di tutto questo invano è una terribile disperazione. Qui ci viene detto chiaramente come può accadere se tu togli di mezzo a te il gioco. Quanti si lasciano schiavizzare spiritualmente, viene detto loro: se non accettate questo insegnamento non sarete partecipi, e sono soggiogati come se una persona avesse il diritto o l'autorità di contestare la salvezza di un'altra persona, come se qualcuno fosse responsabile di poter salvare gli altri. La salvezza viene dal Signore nostro Dio e indipendentemente da tutti gli uomini. Un guaio per tutti quelli che si lasciano schiavizzare spiritualmente, ma la gente vuole avere una cosa in generale, non possono sopportare bene la libertà spirituale. La legge deve sempre venire. Non abbiamo sentito anche questo. Dio aveva preparato tutto per il popolo di Israele, aveva dato loro delle promesse e improvvisamente vogliono fare qualcosa da sole. Poi Dio diede loro tante cose da fare che non riuscirono a farle tutto. Dio ha percorso un cammino così bello con Abramo, Isacco e Giacobbe. Non c'era lì tu devi, c'era una comunione con Dio, le promesse e tutto ciò che ne consegue. Se guardiamo alla Chiesa del Nuovo Testamento, soprattutto in questo periodo, la schiavitù spirituale, il legarsi alle proprie interpretazioni e poi l'alzare il dito e puntare il dito contro gli altri, beh, qui no, non hanno capito questo. Vogliamo rinunciare a qualsiasi connessione che provenga dalle persone o anche dall'altra parte. Le persone sono solo ingannate. Voglio avere questa vera connessione divina fino alla fine. Sarà sempre secondo le sue parole. Alleluia, sia lodato Dio. Il collegamento divino avviene sempre attraverso lo Spirito e la parola di Dio. Tutto il resto è interpretazione che da tempo è stata dimostrata sbagliata e a cui non si deve credere. Sapete, quando tutti i dati sono passati, hanno continuato a sottolineare nuove cose e nuove date. La nuova definizione indica solo che le persone sono spiritualmente malate, perché ancora è scritto che nessuno conosce i tempi che Dio ha riservato alla propria autorità, e il nostro Signore dice: il Figlio dell'uomo non lo sa, né lo sanno gli angeli del cielo. Chi dovrebbe allora apparire e dire: Dio ce l'ha rivelato? Ma quando viene fuori la parola rivelazione è la parte difficile, ma pochi si rendono conto che potrebbe esserci un laccio da qualche parte. Qui è scritto: se tu togli di mezzo a te il gioco, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplici ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto. Vediamo di cosa si tratta. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Che possiamo offrire agli affamati ciò che noi stessi desideriamo, e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre, la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Questa è come una ricetta generale per arrivare a una vita con Dio, a un accordo con Lui e con le sue parole. I dettagli sono elencati qui. Dovremmo nutrire le anime affamate con ciò che noi stessi desideriamo. Anche questo è un pensiero molto importante. Solo quello che tu stesso vuoi mangiare e deve essere la parola di Dio, perché è scritto: l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi ciò che vogliamo che ci venga dato non è altro che la parola di Dio. E poi viene la domanda: abbiamo il diritto di dare ad altri qualcosa che non è la parola di Dio? Dovremmo dare agli altri solo ciò di cui abbiamo bisogno noi stessi per soddisfare la nostra anima, per saziarla, e crediamo che sia la parola di Dio. Come possiamo quindi dare qualcosa di diverso agli altri? E sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre, la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. alcune cose potrebbero non essere ancora così chiare come vorremmo e vorremmo vederle, ma la via è stata indicata qui. Il nostro Dio non ci ha lasciato nell'oscuro in nulla, al contrario, tutto è già scritto qui e lo Spirito di Dio ci guida in tutta la verità. Nel versetto 11 è scritto: il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Alleluia, sia lodato Dio. Che cosa dice il nostro Signore in Giovanni, capitolo 7, versetto 36? Fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Dio, il nostro Signore, vuole effondere il suo spirito. Dovremmo essere come un giardino ben irrigato. Quanto è bella e quanto è grande la differenza fra una siccità dove tutto cade a terra e appassisce e svanisce, e un giardino ben irrigato dove tutto è verde e fiorito. Questo deve appartenere alla restaurazione, che il Signore faccia scaturire una sorgente in Sion, perché nell'Antico Testamento c'è l'esempio della sorgente del Tempio e che questo fiume proviene da sotto la soglia del Tempio. L'acqua non entra nel Tempio, ma esce dal Tempio. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Il Signore ha grandi progetti per il suo popolo, ma dobbiamo lasciarci preparare ed essere disponibili nello spirito, nel cuore, e dire: Signore mio Dio, facci grazia, trasformaci, dacci un cuore per il tuo onore e per la tua lode. Il Signore ti guiderà in ogni tempo. Vogliamo questo, che il Signore ci guidi sempre. Punto 2, e sazierà e ti sazierà nei luoghi aridi. Quanti vivono qui o là non hanno la possibilità di avere comunione, eppure non muoiono di fame. La loro anima si nutre del cibo del nostro Dio, partecipano alla parola del Signore, hanno parte e la loro anima ne è nutrita. Ancora più avanti è scritto: la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. E il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Come una sorgente la cui acqua non manca mai. L'ho letto dalla Bibbia. Alleluia, sia lodato Dio. Possiamo crederlo, possiamo lasciarci santificare in questa verità. Possiamo dire sì a ogni frase, a ogni parola che è stata letta, e solo attraverso col nostro consenso interiore che dobbiamo avere nel nostro cuore, che Dio può realizzare la sua parola che abbiamo ascoltato. C'è anche la minima opposizione, si va avanti e indietro, non si può andare avanti con il nostro Dio. Dobbiamo con ogni ad ogni parola poter dire sì, anche se ci colpisce come un martello, e dire nel nostro cuore: fedele Signore, hai ragione in tutto ciò che dici. Da parte nostra la colpa, dalla nostra parte la colpa e il fallimento, il rossore della nostra faccia, ci vergogniamo, noi abbiamo sbagliato, tu hai avuto ragione in tutto e noi veniamo a te, ci mettiamo a tua disposizione. Qui si legge: darà vigore alle tue ossa, che lo facciamo fisicamente o spiritualmente o entrambi, per il nostro bene. Noi vogliamo che tutto venga bene innaffiato e che con noi vaia meglio fisicamente ma anche spiritualmente. Oh, se ci fosse una fontana di Dio, come è scritto, che il Signore ci darà dell'acqua. E abbiamo cantato spesso: un torrente si riversa come una potente inondazione. Quindi noi dovremmo essere come una sorgente, un giardino ben irrigato, una sorgente d'acqua, non solo una sorgente acqua in cui che si esaurisce, ma una sorgente che dà sempre dell'acqua. Non e questa acqua sarà una fonte che non si estingue, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Questo è ciò che ha detto il nostro Signore. Chi crede in me, come ha detto le scritture, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Cari, dobbiamo iniziare a credere, altrimenti Dio non sarà in grado di andare avanti con noi. Se lo accettiamo con fede, diciamo sempre: sì Signore, grazie mio Dio, ci hai istruito, ci hai mostrato la via, vogliamo essere disposti a percorrere questo cammino. E poi leggiamo: i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Questo ci collega di nuovo alla domanda della restaurazione. Se tutte le cose hanno trovato compimento, allora le antiche rovine saranno ricostruite. Così il popolo di Israele tornò dalla cattività babilonese, ricostruì il Tempio e il Signore poté glorificarsi. Così la Chiesa del Nuovo Testamento torna dalla cattività babilonese e viene ricostruita come tempio di Dio, dimora in Dio nello spirito per offrire sacrifici spirituali al Signore. Tutti i muri di fondazione sono stati ricostruiti. Rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Che Dio ci dia veramente tutta la grazia e l'aiuto secondo la parola della scrittura. Aiutami Signore, allora mi sarà dato aiuto, guariscimi e sarò guarito. Il nostro Dio è un Dio glorioso. Il bello in queste parole è che sono vere. Alleluia, che possiamo credere. Oh, se la tua parola non sarebbe più valida, su cosa può riposare la mia fede? Per me non si tratta di mille mondi, ma solo di eseguire la tua parola. Santificala nella verità, la tua parola è la verità. Cari, Dio ci ha parlato. Ci ha parlato oggi in modo vincolante. siamo pronti a percorrere questo capitolo pregando ciascuno da parte sua e dicendo: Signore, dammi la comprensione, illuminami, fammi sapere cosa devo fare, mostrami la posizione e così via. E vedrete che Dio permetterà a tutti i sinceri di aver successo. Lui ci verrà incontro e ci darà la salvezza. E la destra del Signore non solo ha dato la vittoria, ma porterà a compimento e alla fine coronerà maestosamente l'opera di redenzione come degna di Lui. Lode e gloria al nostro Dio anche in questo giorno. Amen. Alziamoci e preghiamo. Vogliamo pregare insieme. Oh Dio, Signore fedele, insieme veniamo davanti al tuo santo volto, oh Signore. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Amato Signore, vediamo tutti i nostri sbagli, i nostri fallimenti, ma vediamo te come il vero e il fedele che ha detto: anche se tu diventassi infedele, io resterei comunque fedele. Amato Salvatore, la fine di tutte le cose è venuta su di noi, l'amore si raffredda in molti, ma tu hai una chiesa che viene edificata sulle fondamenta degli apostoli e dei profeti, una chiesa in cui stai facendo scaturire una sorgente acqua viva, una chiesa che è come un giardino irrigato che fiorisce di nuovo alla tua santa presenza. Amato Signore, insegnaci a pregare in un modo che ti sia gradito. Insegnaci a digiunare come ti è gradito. Insegnaci in tutto, fedele Signore, a camminare come tu vuoi che noi camminiamo con te. Amato Signore, dal profondo del mio cuore ti consacro la mia vita e ti dico: sono pronta a seguire la tua via. Dio fedele, fammi obbediente, fa che tutto avvenga secondo il tuo consiglio e la tua volontà, e che la tua potenza si riveli in mezzo al tuo popolo, affinché coloro che sono legati siano liberati e qualunque distretta possa essere tolta. Signore fedele, in questi momenti siamo d'accordo con le tue parole, diciamo: Signore, tu mi hai redento, mi hai liberato, lo accetto con fede. Satana, allontanati da tutti coloro che sono proprietà del Signore. Oh Dio, te lo chiediamo insieme nella fede in Gesù Cristo nostro Signore, Figlio di Dio, che ha sofferto ed è stato crocifisso, che è stato sepolto, che è sceso per vincere, è sceso nell'inferno per vincere tutto, la morte, Satana, l'inferno, e che è risorto il terzo giorno. Che la vittoria divina si riveli pienamente fra il popolo di Dio. Signore, portici in completa armonia con te, con le tue parole, e uniscici nel tuo amore divino. Che nessuno stenda più il dito verso l'altro. Signore, circoncidi la nostra lingua, purifica il nostro cuore e dacci una mente come la Tua. Facci costruttore che portano la pace, come persone che portano pace, oh Dio fedele. Noi tutti abbiamo mancato, ma siamo qui per ricevere dalla Tua grazia, grazia e grazia, perdono e piena salvezza, Signore. Io, nel nome di Gesù, il Figlio di Dio, che tutti coloro che il Figlio ha reso liberi siano giusti e siano liberi. E io sono convinto che sono liberi. Alleluia, lode e gloria a te, perché lo Spirito del Signore che ha ispirato la parola è qui per realizzare la parola nella fede in coloro che l'hanno ricevuta, per renderla una realtà divina. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo. Noi ti adoriamo. Alleluia. Lode e onore a te. Noi crediamo a te. Signore, tu l'hai compiuto. L'hai fatto. È avvenuto. Io sono redento, sono libero. Ho ricevuto il perdono. Signore, sono tuo per il tempo e l'eternità. Amato Salvatore, fa che io e tutti noi partecipiamo a ciò che stai facendo in questi giorni. Signore, la tua parola sia glorificata e confermata, e che questo vale per il tuo nome, che il tuo nome sia onorato e glorificato quando la tua parola sarà confermata e il tuo popolo entrerà in possesso di tutto ciò che hai promesso. Grazie a te che la fede viene dalla predica e la predica dalla parola di Dio. Ti ringrazio oggi in questo luogo che la tua parola che abbiamo ascoltato non tornerà a vuoto, ma opererà per quello che tu l'hai mandata. Ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo nome. Insieme lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Fai in tutti noi e attraverso di noi ciò che ti sei proposto di fare. Benedici tutto il tuo popolo che ti adora, tutti i nostri fratelli e sorelle che siano qui o nelle diversi posti. Signore, ti ringraziamo perché conosci i tuoi e tu ci guiderai finché dal credere arriviamo al vedere. Di nuovo ti diciamo di nuovo grazie per il tuo parlare in questo culto. Lodato il tuo nome. Alleluia. Amen.